redigio.it e la storia continua.
Nelle fabbriche occupate, carri armati per le guardie rosse. Si parla nel 1920 di scioperomania. L'attesa di un miglioramento germogliata nelle masse operaie e contadine alla fine della guerra è andata delusa e ora le tensioni sociali generano infiniti e spesso incontrollati conflitti sindacali. Nelle grandi fabbriche il clima è arroventato e talvolta un piccolo incidente è preso a pretesto per prove di forza. È quanto accade a Torino alla Fiat. La mattina del 18 marzo un operaio si ferma davanti al grande orologio dell'azienda e ne sposta indietro di un'ora le lancette. È un gesto simbolico. Si vuole rifiutare l'ora legale introdotta da un decreto governativo. Per la verità, la direzione della Fiat ha già accettato la richiesta di continuare l'orario di lavoro secondo l'ora solare. Ma la commissione interna, per evitare ripensamenti ed equivoci, vuole che l'ora legale non appaia nemmeno sull'orologio di fabbrica. Il padrone, Agnelli, giudica il fatto intollerabile e tale da esautorare completamente la direzione di fronte alla massa operaia. I membri della commissione interna sono licenziati in tronco. I sindacati rispondono con lo sciopero. Vi aderiscono in varie forme per solidarietà tutti i metallurgici torinesi. La reale posta in gioco nello sciopero delle lancette è il riconoscimento dei consigli di fabbrica, i cui poteri gli industriali sono intenzionati ad annullare. All'azione operaia si risponde il 29 marzo con la serrata. Per tutto aprile Torino è paralizzata. Ai Monti di Pietà le donne impegnano mobili e materassi e dopo 25 giorni i sindacati si dichiarano sconfitti e gli operai tornano alle fabbriche. Antonio Gramsci, l'intellettuale propugnatore della Costituzione dei Consigli di Fabbrica, raccomanda agli operai usciti battuti dal lungo braccio di ferro con gli industriali: istruitevi, perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Lo scontro decisivo è soltanto rimandato. L'Italia è percorsa da tempo da avvisagli inquietanti. Il conflitto mondiale ha lasciato una pesante eredità. Molta gente soffre la fame. Nelle grandi città si lamentano saccheggi nei negozi. I contadini reduci della guerra occupano delle terre incolte gridando: «Ce l'avete promesse! Non ce le date e noi ce le prenderemo». Ad Ancona le truppe destinate a partire per l'Albania si ammutinano. A Milano la polizia spara sugli scioperanti come al tempo di Bava Beccaris. Il governo appare impotente a fronteggiare la situazione. Socialisti, anarchici, sindacalisti guardano Mosca. In Russia la rivoluzione bolscevica ha coronato il sogno di un ordine nuovo. La scintilla della rivoluzione operaia sembra propagarsi proprio dappertutto. Nelle strade e nelle piazze dei paesi di tutto il mondo la rivoluzione accende i suoi bivacchi. E così scrive Antonio Gramsci. I socialisti proclamano che il giorno della giustizia e della libertà è vicino. A Mosca, al secondo congresso dell'Internazionale Comunista, i delegati italiani affermano che è pronto il cortocircuito rivoluzionario. E pare che davvero la scintilla scocchi il 29 luglio a Milano. E nonostante lo scacco subito con lo sciopero di aprile, i sindacati metalmeccanici sottopongono agli industriali una serie di rivendicazioni. Aumenti salariali tra il 40 e il 50%, sabato festivo, giornata di 8 ore. Pochi giorni dopo si rompono le trattative. Il 20 agosto gli operai cominciano uno sciopero bianco e il 30 agosto la direzione della Falomeo Milanese decide la serrata. Gli operai rispondono con l'occupazione delle fabbriche e dopo 2 giorni la bandiera rossa sventola sui 160 fabbriche milanesi. Da Milano l'occupazione si estende a macchia d'olio in tutta Italia. Lenin da Mosca dichiara: occupare le fabbriche, issare la bandiera rossa sulle ciminiere, mettere le guardie rosse alle porte d'ingresso è il principio della rivoluzione. I prefetti, allarmati, tempestano di dispacci il governo. A Roma, il presidente Giolitti, che alla vigilia delle elezioni dell'anno precedente aveva dichiarato che le classi privilegiate che hanno condotto l'umanità al disastro e non possono più essere le sole dirigenti del mondo, mantiene ora la più rigida neutralità di fronte all'occupazione delle fabbriche. Con il passare dei giorni, gli operai si danno una severa disciplina, imbracciano le armi, addirittura ne fabbricano, compresi i carri armati, per presidiare gli opifici. Le commissioni interne impartiscono gli ordini di lavoro, per pagare i salari stipulano un mutuo con l'istituzione di credito delle cooperative. Giolitti viene sollecitato dagli industriali ad usare la forza. A Danielli, che è tra i più insistenti, risponde: «Bene, domani ordino all'artiglieria di bombardare la Fiat. È contento?» A questo punto Agnelli ritiene che sia meglio lasciar perdere. I socialisti sono divisi tra massimalisti e moderati. C'è chi vuole lo scontro e chi si adopera per trovare una via d'accordo. Il 10 settembre si riunisce a Milano il Consiglio nazionale della CGIL. La tesi rivoluzionaria viene messa ai voti e respinta. E si preferisce un accordo alla meno peggio con gli industriali. Le bandiere rosse vengono ammainate. Gramsci scrive: «La fase della lotta di classe attuale ci permette 2 alternative, o la conquista del potere o la reazione tremenda dei padroni».